Isola Deserta con Chiara Valerio. Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola è arrivata una scrittrice di lingua italiana che si chiama Gabriella Curuvilla. Il cui ultimo romanzo, uscito per Morellini, si intitola Maneggiare con cura. Gabriella, che cos'è che bisogna maneggiare con cura?
In questo caso era riferito ai sentimenti, alle relazioni tra le persone e quindi poi ritornando al fulcro ai singoli individui, nel senso che poi vengono raccontati nel romanzo nelle loro personalità, che sono sempre complesse, contraddittorie e mai né positivi né negativi, ma è sempre un mix tra appunto la voglia di indagarli, si raccontano appunto luce e ombre, e però in tutto questo ritratto che poi ne viene fuori il punto comune è una fragilità che va appunto maneggiata con cura e che è di tutti i personaggi.
Gabriella, da dove viene questo suo cognome?
Curuvilla è la seconda parte del mio cognome, che sarebbe Tataikal Curuvilla, francamente troppo lungo, ed è un cognome indiano. Ma non è nemmeno un cognome indiano, nel senso che è un nome indiano, perché quando mio padre è venuto in Italia era Stephen Curuvilla Tataikal, per abbreviare hanno tolto Tataikal, ma Curuvilla è il nome del padre, quindi del nonno. In questo caso io dovrei essere addirittura non Gabriella, ma Maria Gabriella Stephen Tataikal. Comunque le origini sono queste, il Kerala, l'India del sud.
Mamma italiana e papà indiano, cosa ci fa a Milano e com'è Milano?
A Milano sono nata e cresciuta, e in realtà è una città a cui sono molto affezionata, che ho anche raccontato nel romanzo per la terza di Contromano, Milano fin qui tutto bene, e dove comunque si ambienta anche quest'ultimo romanzo. Poi i quartieri, i luoghi raccontati solitamente non sono mai quelli che sono in prima pagina, sono altri, oppure passo trasversalmente attraverso questi luoghi centrali da cui tra virgolette non c'è scampo, ma per poi poterne anche narrare altri che sono meno conosciuti e per me in qualche modo più importanti, perché penso che una città sia fatta più che di luoghi geografici, di luoghi del cuore o comunque che contengono parte di te e del tuo vissuto.
Gabriella, sulle sue biografie ci sono scritte molte cose, però io diffido sempre delle righe che leggo online o comunque cerco di verificarle. C'è scritto che lei è pittrice, c'è scritto che lei cura una collana per Morellini, c'è scritto che lei si occupa di copertine. Da dove viene questa sua miscellaneità e da quando c'è?
Penso più o meno da quando ero piccolissima, nel senso che sia la scrittura che la pittura sono stati dei modi per me non soltanto di espressione, ma anche per passare il tempo. Mia madre era una giornalista e lei praticamente scriveva soprattutto di notte e scriveva con le vecchie macchine da scrivere, e quindi quando una volta mi hanno chiesto con quale ninna nanna o con quale favola ti addormentavi, ho pensato nulla di tutto questo, ma era il rumore dei battiti della macchina da scrivere. E comunque appunto sono nata e cresciuta in una casa che era tappezzata di libri, dove la letteratura era vista non come un dovere, così come ti veniva in qualche modo trasmessa a scuola, ma come un piacere. Mia madre negli ultimi anni della sua vita quello faceva e basta, cioè leggeva in continuazione. Penso che in qualche modo questa passione, questo amore mi sia stato così trasferito. Dall'altra parte c'era anche tutto, cioè io sono nata nel 69, quando appunto lei partecipava al vario movimento femminista, e 68, ma anche la libertà di espressione, le mie prime libertà di espressione era che io potevo pasticciare tutti i muri di casa, e così avevo iniziato a fare. Poi ok, non sono diventata una street artist, ma anche perché sono timidissima e quindi probabilmente in pubblico non riuscirei mai a lavorare, e anche perché sono un bradipo, sono lentissima e nella street art ci vuole la velocità. No, io comunque dipingo su tela, pennello, oppure per le copertine appunto di Morellini addirittura pennarello su carta, e poi vengono rielaborate graficamente da Mauro Gatti, che collabora con me.
C'è una differenza nella possibilità di descrizione del mondo, visto che le pratica entrambe, tra la pittura e la letteratura per lei?
La pittura, o perlomeno quaderno. Quello che dipingo ultimamente sono spessissimo dei mini racconti, un'idea che poi diventa un'immagine, e lo stesso poi scrivo racconti. È come se la pittura fosse una sintesi di quello che poi invece attraverso la scrittura viene indagato in vario modo. È come se usassi due strumenti completamente diversi per ottenere il medesimo scopo, e cioè raccontare pensieri o emozioni provate, sentite, elaborate.
Gabriella Curuvilla, cosa è cambiata nella sua Milano prima e dopo il confino che tutti abbiamo vissuto in quest'anno?
Scrivendo e dipingendo in casa, le relazioni erano più che altro appunto serali, notturne, in mezzo agli altri. E tutto questo non è più, o è a fatica, o è in un altro modo, cioè non con la stessa spontaneità e naturalità di un tempo. E quindi mi è stata tolta tutta quella parte che comunque per me era anche, da una parte, una forma di svago, di divertimento necessario, e dall'altra proprio quasi di, cioè una sorta di bolla in cui io entravo e fondamentalmente non pensavo più, cioè non l'andare a ballare, lo stare in giro fino a tarda notte. Era qualcosa che mi permetteva poi di ritornare a due attività molto solitarie, appunto, come quelle e casalinghe, quindi al chiuso, dandomi comunque l'alternanza dei due mondi da vivere. Vivere per tutti quei mesi solo e soltanto di quello all'interno delle pareti domestiche è stato veramente come togliermi gran parte di me, e ancora adesso non mi sembra di averla riacquistata, perché sono cambiate le modalità.
Gabriella, chi è la donna che è al centro narrativo del suo ultimo romanzo? Chi è questa donna indiana che è al centro? Che cosa succede in questo funerale che in qualche modo è il prodromo alla storia che lei va a raccontare di questi quattro personaggi, tutti molto belli, glielo dico da sua lettrice.
L'idea è di raccontare una donna indiana, ma anche un'India, che sia diversa rispetto a tutto quello che io appunto ho letto, visto, sentito della narrazione occidentale che viene fatta di questo mondo. E quindi raccontare una donna che lascia intorno ai 18-19 anni la terra di origine, conquista la famiglia, conquista gli affetti, ma anche una cultura in cui lei non si ritrova e non si rispecchia, per venire in Italia e essere quello che lei è o desidera essere, quindi per realizzarsi. E fondamentalmente è una donna molto, oltre che molto libera, anche molto emancipata sotto tutti i punti di vista, sia lavorativo che affettivo, e molto indipendente, qualcosa che almeno io non avevo ancora visto descritto attraverso le forme artistiche, cioè la letteratura, la filmografia, eccetera, per riportare a qualcosa che secondo me è anche una realtà altra, cioè al di là dello stereotipo, appunto, che è. E con questo anche un racconto dell'India che viene fatto attraverso i suoi occhi e attraverso gli occhi della figlia, che sia appunto non un'India stereotipata da cartolina, ma un'India appunto con le sue luci, con le sue ombre, con le sue differenze, e anche nel racconto di come questa viene vissuta dagli occidentali e della spiritualità indiana, che a volte sembra qualcosa, quasi un souvenir che gli indiani sembrano di dover produrre per l'occidentale, ma che appunto quando a me parlano di questa spiritualità indiana, io nella vita di tutti i giorni, nel reale, nel mio rapporto sia con i parenti che con i conoscenti che con gli sconosciuti, non ho mai ritrovato così, cioè ho ritrovato nei luoghi deputati a appunto tra virgolette venderla, come gli ashram eccetera. E poi appunto per quanto riguarda la figura della donna indiana, è una donna che si suicida a 50 anni, questi altri quattro personaggi si incontrano, hanno tutti un legame con lei, ma si incontrano al suo funerale, ma non si conoscono e si conosceranno, entreranno in relazione 10 anni dopo. Lei non parla con la sua voce, mentre tutti gli altri sì, e viene raccontato appunto attraverso le voci degli altri, e facendo questo ne vengono raccontati i vari aspetti, quindi lei come madre, lei come insegnante alle belle arti a Brera, lei come donna che aveva degli amanti giovani che pagava per conquistare, e quindi appunto i vari lati della sua personalità indagati da sguardi e da sensibilità molto differenti tra di loro.
Gabriella Curuvilla, le posso chiedere quando è stata per la prima volta in India e qual è la prima impressione che ne ha ricavato o ne ha ricevuto, anzi?
La prima volta è stato un anno e francamente non ricordo nulla, cioè ho delle foto carinissime, ma insomma. E poi sono tornata a 9 anni e invece dell'India ricordo la difficoltà di pensare che quel mondo potesse essere anche, o almeno in parte, il mio mondo, nel senso che era tutto troppo per me, erano troppi gli odori, era troppo diversa l'alimentazione, era troppo diverso il modo di relazionarsi. Poi più avanti sono tornata anche con il mio ex compagno, che è poi il padre di mio figlio, anche perché quando andavo in India con mio padre, cioè, era lui il tramite fondamentale, anche perché non sapendo io né l'inglese né il malayalam, mi faceva da traduttore. Però era anche una visione dell'India che era condotta per mano da lui. Era un girare, tra virgolette, protetti. Più che girare l'India, era come girare un enorme condominio, perché io passavo da una casa all'altra. Colazione, pranzo e cene, tutto molto riferito al cibo. E quindi sono voluta ritornare poi con l'ex compagno, anche per vedere un'altra India, appunto, che non era l'India della famiglia. E lì mi sono molte sensazioni che ho provato, sono ritornate poi nella descrizione dell'India che fa Diana, che anche lei dice che ritorna in India dopo la morte della madre per ritrovare parte di se stessa, ma anche ritrovare un mondo che ha conosciuto soltanto attraverso un mediatore, che appunto in quel suo caso era la mamma, nel mio caso è stato il padre, dove comunque si ha la sensazione forte di estraneamento, cioè di essere una straniera in un paese che invece dovrebbe essere anche il tuo paese, di essere percepita negli occhi degli altri come qualcosa di difficilmente classificabile. E c'è stata una scena che poi ho riportato nel romanzo, però che ho realmente vissuta, in cui un anziano signore mi aveva chiesto: ma lei da dove viene? In inglese peraltro. E io, per uscire da una problematica che oltre ad essere stata linguistica, perché come rispondergli io in inglese, dato che l'inglese non lo so, ma anche per definirmi, cioè andare a dire sono mezza indiana, era tutta una complessità che francamente col momento non c'entrava molto, ho risposto italiana. Io ero appunto davanti a una stazione che dovevo prendere un biglietto per un treno e mi ero messa nella parte degli indiani, e lui mi ha detto: allora può andare in quell'altra coda, che era quella dei turisti, dove in realtà non c'era nessuno, e quindi ho avuto il mio primo vantaggio nell'essere classificata come turista, ma anche nel mio modo di atteggiarmi, nel senso che tutti i miei comportamenti erano da occidentale. Andavo in giro vestita con i pantagez e non coi sari, fumavo, e per esempio in Kerala fumare è vietato anche nei luoghi pubblici, almeno era vietato. E poi appunto un modo ovviamente di approcciarsi agli altri, alla vita, di essere, di fare, che non veniva compreso totalmente. Ero andata a trovare mia zia, che era quasi in punto di morte in ospedale, e lei, guardandomi terrorizzata, mi ha detto: ma come stai? Perché secondo lei appunto il fatto che io fossi magra voleva dire stare malissimo, quindi era lei che si preoccupava per me. Oppure una visione della donna che appunto doveva essere quella della donna sposata, e io non mi sono mai sposata, della donna con 2 figli, e se vuoi io li ho avuti a 35 anni quando per loro dovresti essere quasi già nonna, e con un lavoro fisso che non ho mai avuto, cioè quindi uscire da determinati canoni che per loro sono quelli che non sono per me e che non sono neanche quelli della donna indiana che poi racconto nel romanzo.
Gabriella Curuvilla, qual è, se c'è, il luogo comune che più detesta dell'Occidente sull'India, o dell'Occidente italiano nel quale stiamo parlando sull'India?
È quello appunto della spiritualità, fondamentalmente, anche perché si parla di un paese che comunque continua a essere molto povero, anche se è sempre appunto in via di maggiore sviluppo, dove comunque le differenze economiche stanno diventando sempre più abissali, dove per alcune persone, che sono la maggioranza di queste persone, l'importante è la sopravvivenza, e quindi che ci sia una sorta di occhio, non so come dire, un'esotizzazione della povertà e della sofferenza, che viene poi trasformata in un racconto della profonda spiritualità del popolo indiano. Ecco, questo mi sembra anche un'ingiustizia nei confronti della realtà, cioè del dato di fatto, rispetto a cui appunto ci vorrebbero interventi, non appunto un occhio così di tipo estetizzante, ma qualcosa di più reale nella narrazione di tutti appunto gli strati della povertà, non soltanto in Oriente ma anche in Occidente.
Dove, in che punto di sé si sente italiana, in che punto di sé si sente indiana e quali sono le intersezioni, se ci sono?
Penso che di non aver mai fatto una distinzione tra l'India e l'Italia, tra appunto Milano e il Kerala. Penso che ci sia stato un abitare tra le due culture, molto diverse tra di loro, con tutte le difficoltà ma anche le ricchezze del caso. Cioè, ci sono stati anche momenti in cui io in realtà guardavo l'Italia con l'occhio di un'indiana o viceversa l'India con l'occhio di un'italiana, comunque il famoso doppio sguardo o sguardo altro. Quando delle seconde generazioni, cioè dei figli di immigrati, sono stati raccontati come un ponte che doveva andare a unire due mondi. Fondamentalmente questo ponte è percepito più negli occhi che di chi ti guarda che in te, che dovresti rappresentarlo, e poi molto spesso ci cammini avanti e indietro su questo ponte che ha anche molti buchi, e molti di questi buchi io ho cercato di ricucirli a modo mio, usando appunto la pittura, facendo delle foto in India, soprattutto sui muri dell'India dove vengono dipinte le pubblicità, con una forma di, se vogliamo, street artist commerciale, poi riproducendoli sulle tele. Molto spesso ho riprodotto sulle tele le scritte in Malayalam. Era come se appunto attraverso il pennello io lo riscrivessi e le facessi parte di me, anche se non sempre ne conosco il significato, ma era un mio modo. E così allo stesso modo spessissimo nei romanzi e nei racconti torna l'India, torna la visione occidentale dell'India, cioè torna anche però una narrazione della vita degli indiani in Italia o degli indiani nel luogo e della loro cultura, del loro modo di essere e di fare. E anche in questo c'è probabilmente un mio bisogno di riallacciare alcuni fili, di ricostruire questo ponte con le esperienze fatte e i pensieri e le emozioni provati rispetto ad esso.
siamo qui questa domenica mattina sull'isola deserta con Gabriella Curuvilla, scrittrice italiana, di lingua italiana, con un cognome, appunto una parte di cognome che viene da un'altra parte di mondo. Il suo ultimo romanzo si intitola Maneggiare con cura ed è uscito per Morellini. Gabriella, che libro ha portato per noi sull'isola deserta questa mattina?
Un libro che ho appena finito di leggere, che è I figli dopo, prima di loro, dopo di loro e I figli dopo di loro, di Nicolas Mathieu, è uscito per Marsiglio, in cui ho ritrovato qualcosa che fondamentalmente che era come se i temi che trattava lui io li rivedessi in quelli che comunque tratto io, cioè da una parte l'adolescenza, ma anche da un'altra parte l'età di mezzo insomma i 50 anni, non so più nemmeno come chiamarli, anche perché molti cinquantenni si rispecchiano anche negli adolescenti, insomma c'è una grande confusione anagrafica, soprattutto nel modo di nell'età che sia realmente dimostrata dalla carta d'identità, in quella che si percepisce poi nel come si vive, quello che si è, e anche nella scrittura, nel senso che c'era una complessità appunto di contenuti che si rispecchiava in una sorta di semplicità della scrittura, e in questo caso la semplicità non è un aggettivo riduttivo, ma penso che così come è stato per me anche per lui, almeno da quello che ho percepito, ci fosse una grande ricerca anche nel ritmo della scrittura. Ed è fondamentalmente un libro che mi è piaciuto moltissimo, erano anni che non mi, a parte che sono circa 500 pagine, e quindi qualcosa che insomma visivamente, se non sei un lettore accanito, ti blocca. E invece no, nel senso che ho ritrovato un desiderio nel leggere che era un po' di tempo che avevo perso, o che comunque non era così intenso, cioè che in qualsiasi minuto libero andavo ad aprire una pagina. E poi per quanto riguarda il ritmo, torno alla musica, che poi è il reggae contemporaneo e l'hip hop, che in qualche modo fanno da colonna sonora mia, e l'hip hop anche da colonna sonora di mio figlio, costretta a immergermi pure nella sua colonna sonora. E però è un ritmo che in qualche modo si sintonizza con il mio modo di essere e di vivere, banalmente anche sui battiti del cuore, e che io ho ritrovato in questo libro e che io ricerco quando scrivo.
Gabriella Curuvilla, come racconterebbe o da che punto comincerebbe a raccontare I figli dopo di loro di Nicolas Mathieu a chi non per chi non l'avesse ancora letto?
Penso che riesca a indagare non solo il contemporaneo, raccontando la crescita di questi ragazzi adolescenti ogni due anni, racconta comunque l'adolescenza, racconta anche il mondo appunto multietnico, e qua non si parla di letteratura migrante come viene fatto in Italia, cioè è normale in Francia, ma come era stato anche per film del passato come L'Odio, che è appunto forse probabilmente uno dei film che mi porterei nell'isola deserta, racconta appunto questa società multietnica e questa dei ragazzini che poi passano dai 14 ai 20 anni, quindi nella formazione dell'identità, facendo una fotografia di quello che è oggi il qui e ora, e raccontando anche i cambiamenti, il punto di vista dei genitori sulle loro vite e le vite dei loro genitori. Quindi è qualcosa che in qualche modo a me ha affascinato moltissimo, perché mi rimanda ad argomenti che sono le relazioni, le amicizie, il sesso, la scoperta del sesso, le aspirazioni, i sogni, le delusioni, che poi sono anche dei temi che sono gli stessi che tratto io.
Gabriella Curuvilla porta con sé sull'isola deserta per noi un romanzo contemporaneo uscito non da molto per i tipi di Marsilio, che è I figli dopo di loro di Nicolas Mathieu, premio Goncourt. Gabriella Curuvilla, dunque questo è il libro, le chiedo se ha portato per noi, per me, un film.
Il film, appunto, adesso parlandone, è sia L'Odio, che in qualche modo racconta, se vogliamo, tocca gli stessi temi, parla di, è ambientato a questo nelle periferie di Parigi.
Cazzo da sballo, no, è troppo figo. Sei.
Zitto.
Guarda la vacca, porca puttana, guarda la vacca.
No, stoppatela la vacca.
Guarda la vacca, sì.
Dai, forza, che ho mi devi tagliare i capelli, andiamo.
Ho visto la vacca, era là, per Dio, la stessa di ieri.
Che mi giuro sulla madre,
quella traia della vacca era là, l'ho vista, cazzo, ma perché non mi credi? Fermati, vaffanculo, guarda là.
Ancora con sta vacca.
E dall'altra parte usate anche Babel di Narreto per la costruzione delle storie, nel senso di mondi diversi che si incrociano. In quel caso era per il passaggio di un oggetto, è stato in qualche modo il film che ha ispirato per me Milano fin qui tutto bene, lì dove c'era sempre il passaggio di un oggetto che era un oggetto trasversale, che in questo caso era un soppalco IKEA molto più banalmente, e però l'incrocio di mondi diversi attraverso appunto l'utilizzo di questo. E anche per sì, penso siano i due film che in qualche modo mi hanno segnato di più, non i più belli, ma le cui suggestioni ritrovo in quello che scrivo, non in quello che dipingo, no, ma in quello che scrivo sì.
Sto pensando che da ragazzina, 12-13 anni, avevo letto questo libro che secondo me è l'inizio della struttura d'oggetto che passa, che non so se hai letto, si chiama Moneta del sogno di Marguerite Yourcenar. Lei riesce a raccontare la storia di questi personaggi, che si trova questa moneta, mi pare di ricordare, da 10 centesimi dall'uno all'altro. D'altronde il suo maneggiare con cura ha una struttura abbastanza rashomonesca, perché la signora non parla e tutti quelli intorno ne fanno in qualche modo un ritratto che non sempre, diciamo, coincide. L'odio di Maciej Kassovitz, Babel di Narritu, I figli dopo di loro di Nicolas Mathieu, e la musica, glielo chiedo, ma mi sembra che lei sia indirizzata verso un tipo di musica che, come ha detto, semplicemente coincide col battito del cuore umano.
Sì, che è il reggae e l'hip hop, e che è comunque quel tipo di musica che quando io ascolto mi permette di andare altrove, banalmente di viaggiare, cioè nel senso ritrovarsi in quella sorta di bolla che non è che è anche una bolla sonora di un determinato tipo. A me ha permesso per moltissimi anni, anche se a un certo punto mi sentivo vagamente decontestualizzata, perché a differenza che a Londra, dove alle serate reggae trovavi dall'ottantenne al ventenne, ecco, adesso in Italia, a Milano non è esattamente più così, per cui ti senti un po' che forse sarebbe meglio che andassi a casa o a teatro se proprio vuoi uscire, eccetera. Però comunque è qualcosa che a me è servito, che mi serve e che mi porta. È anche una forma di anestetico, se vogliamo, che a volte è necessario.
Oggi non c'è sole intorno a me, salvami, risplendi e scaldami, voglio sole, cerco nuova luce nella confusione, un baglione.
Ringraziamo Gabriella Curuvilla per essere stata con noi questa domenica mattina. Ricordiamo che il suo ultimo romanzo si intitola Maneggiare con cura ed è uscito per Morellini. L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre a 10:15, sempre su Radio 3. Una buona domenica da Chiara Valerio.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.